piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Vergine della Pasqua. Non si dice per il mondo intero, si dice solo per noi. Il mondo intero è riferito pure nel noi. Quella è Radio Maria che inguaia le persone. Accomodatevi. Allora, iniziamo perché altrimenti non siamo rispettosi per quelli che sono venuti puntuali. Giusto, madre? Allora.
Angela Maria.
Angela Maria, tu sei come gli angeli della Madonna. Allora, l'argomento che dobbiamo trattare, e lo tratteremo in tre puntate, di cui la prima la faccio io, la seconda la fa padre Tarsis Kabeya Shibanda, non so se lo conoscete,
no.
E Don Tarcisio. Don Tarcisio. L'altro prete che è Mukumbai, lui. Quello Mukumbai. E poi la terza, un'altra volta io. L'argomento è l'ordine sacro nel diritto canonico. Io tratterò dal canone 1008, che è il primo canone che inizia a spiegare cosa è l'ordine sacro per il diritto canonico. Poi passeremo a vedere chi è che può diventare sacerdote, tutte quante, possiamo dire, le caratteristiche che deve avere un candidato per essere ordinato. Per poi passare, Tarciso parlerà dal canone 1039 in poi, parlerà di tutte quante le irregolarità e gli impedimenti per chi è che non può essere ordinato sacerdote o ordinato diacono. E infine poi l'ultima lezione che tratteremo metà maggio, invece vedremo un argomento di attualità, cioè andremo a vedere tutti quanti gli abusi che vengono fatti all'interno della Chiesa e quindi anche le modalità di come devono essere puniti diverse tipologie di abusi. Soprattutto vedremo in particolare l'abuso della pedofilia, quindi in modo tale un argomento di attualità, così anche per saper rispondere alle persone che ci possono fare delle domande. Ecco. È Cristo sull'altare, eh? Il sacerdote è Cristo sull'altare. Una volta si chiamava la riduzione allo stato laicale, adesso non si dice più così, ma si dice viene dimesso dallo stato clericale. Tu vieni dimesso dall'esercizio, ma sei sempre sacerdote in eterno.
Ma questo vorremmo dire, allora, non possono succedere per la messa?
No, no.
Sei
però, se quella persona celebra, è valida, ma è illecita. Ad esempio,
chi partecipa
è valida, ma pure la messa in sé è valida,
sì.
Ma per lui è illecita. Ad esempio, da questo sacerdote, tu puoi anche andarti a confessare.
Sì.
Quello si mette al confessionale, tu che ne sai? Ma in verità quello, anche un laico vestito da prete, si può mettere dentro il confessionale e fa finta che è prete. Per la persona che si va a confessare, la confessione è valida perché si dice supplet ecclesiae, cioè la Chiesa che supplisce in quel caso nell'abuso del sacerdote. Quindi per io che vengo confessato, che ne sapevo io che quello non era prete? Quindi, così va là. Anche per tutti gli altri sacramenti, battesimi, comunione, cresima, tutto.
Perché può succedere che questi che vengono sollevati dal sacerdote possono abusivamente...
Per ad esempio, in punto di morte, una persona che è in punto di morte e chiede un sacerdote, e non c'è un sacerdote nelle vicinanze, e qualcuno sa che quel sacerdote è un prete che si è spogliato, tra virgolette, ecco, si può chiedere a quel prete, è valida a tutti gli effetti.
La persona
la soluzione, tutto, anche l'unzione degli infermi, tutto può fare, perché in quel caso, perché tu comunque rimani sacerdote per sempre, perché non è come il matrimonio che viene sciolto, il vincolo sacro. Per l'ordine non c'è lo scioglimento, tu sarai sacerdote per sempre. Sei sacerdote comunque, anche sposato.
Cioè, rimane sempre
sacerdote. Quei preti che si spogliano e poi si sposano, tu rimani comunque sacerdote per sempre. E vabbè, peggio per loro.
Rimane sacerdote.
Beh, iniziamo, se no qua facciamo chiacchiere. Allora, primo canone, canone 1088. Con il sacramento dell'ordine, per divina istituzione, istituito da Cristo, solo alcuni tra i fedeli, attraverso il carattere indelebile, vengono consacrati sacerdoti. Il canone usa questo termine senati, ma preso dal latino, in un termine arcaico, cioè vuol dire alcuni, non tutti, solo alcuni, vengono chiamati tra i fedeli laici ad essere consacrati, costituiti ministri sacri, che hanno, attraverso la loro consacrazione, sono destinati a servire ognuno nel suo grado il popolo santo di Dio. Quindi, primo compito del consacrato è quello di servire, come Cristo è venuto a servire sulla terra, il popolo santo di Dio, in tutte quante le sue sfaccettature, all'interno delle parrocchie, all'interno dei carceri, all'interno degli ospedali, tutto è popolo santo di Dio. Però ci sono i diversi gradi dell'ordine, questo lo sapevate, che ci sono i tre gradi dell'ordine. Qual è il primo grado dell'ordine? Non andate a leggere? No. Primo è il diacono, poi c'è il presbitero, sì, e il terzo è l'episcopato. Però già il diacono viene consacrato, c'è la consacrazione del diacono, allo stesso modo di come viene fatto un diacono. Poi vedremo la differenza tra il diacono che è permanente, quale rimarrà sempre a vita, diacono permanente perché può essere anche sposato, invece poi c'è la differenza con i diaconi transeunti, che sono coloro, noi sempre siamo stati diaconi transeunti, che per un determinato tempo, dice il canone, almeno 6 mesi dal giorno dell'ordinazione diaconale all'ordinazione presbiterale devono passare 6 mesi canonici, tu puoi essere appunto poi ordinato presbitero, a meno che ovviamente il vescovo può dispensare il diacono massimo di 1 mese. Invece, se si chiede la dispensa per più di 1 mese, la deve concedere solamente il Santo Padre. Ad esempio, il caso di quel sacerdote delle Puglie, lui malato di tumore grave, gli avevano dato 4 mesi di vita, il vescovo l'aveva appena ordinato diacono, il Papa subito ha concesso la dispensa e lui il primo mese è stato ordinato diacono, dopo 1 mese già sacerdote, poi dopo 2 mesi è morto, però voleva morire da sacerdote e quindi ha avuto questa. Sono casi, ecco, molto rari, eccezionali, anche perché poi 6 mesi, almeno te le godi quei 6 mesi da diacono, se no non ha manco senso. Allora, i tre ordini sono questi tre. Vengono conferiti mediante 2 cose. La consacrazione avviene tramite l'imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione. Non so se qualcuno è stato alla mia ordinazione, però vi ricordate che il vescovo mi ha messo le mani in testa. Quello è il segno della imposizione delle mani. Ecco, quello già è il primo elemento perché l'ordinazione sia valida. Ci deve essere l'imposizione da parte del vescovo, quindi la preghiera silenziosa, l'invocazione dello Spirito Santo, e la preghiera di consacrazione deve essere fatta per intero. Ci siamo sempre per la validità. Infatti ricordo che a Salerno il vescovo mio era un po' così, un po' ammalato, e l'ultima ordinazione lui ha tirato fino alla fine la preghiera di consacrazione perché stava a sentirsi male, poi dopo è svenuto sull'altare subito dopo la preghiera, però doveva arrivare fino alla fine, altrimenti l'ordinazione non era valida e non la poteva fare neanche un prete, perché serve forse il vescovo. Quindi l'ordine dell'episcopato, l'ordine del presbiterato, quindi sia i vescovi che i presbiteri, cioè che siamo noi, agiscono in persona Christi, cioè è Cristo che agisce attraverso di loro quando ricevete il sacramento della assoluzione, quindi della penitenza. È Cristo che perdona i peccati. Il sacerdote, il vescovo sull'altare, è Cristo che celebra l'Eucaristia. Non c'è più la persona. Ecco l'occhio della fede, cioè ti devi aiutare a vedere nel sacerdote Cristo che celebra. Può essere, sto per dire una cosa, forse un'eresia, state pure registrando secondo me, però può essere il più schifoso dei preti o dei vescovi, ma sull'altare è Gesù che celebra. Quindi l'occhio della fede ci deve aiutare a fare questo piccolo passaggio. Piccolo. Il diacono non agisce in persona a Cristi, non è Cristo, ma il diacono, che sia quello transeunto che quello permanente, agisce e viene abilitato attraverso la sua consacrazione per tre elementi: servire il popolo santo di Dio, anche lui, ma dove? Nella liturgia, nella parola e nella carità. Ecco perché lo vediamo sull'altare, nella liturgia, può anche fare l'omelia, proclama il Vangelo, e nella carità, soprattutto nella carità, la diaconia, no? Ricordate i primi sette diaconi istituiti da Cristo. L'ordinazione è bene che si celebri durante la messa solenne di domenica o durante una festa di precetto. Ovviamente, per ragioni pastorali, si può anche ordinare in una messa feriale oppure in un altro luogo. Infatti dice, è bene nella chiesa cattedrale o per ragioni pastorali anche in altri luoghi. Ma perché bisogna farlo un giorno solenne? Per permettere al popolo santo di Dio di partecipare in gran numero, anche i sacerdoti, è bene che sia una congrua presenza di sacerdoti, anche perché oggi come oggi le ordinazioni sono sempre di meno, quindi è un evento quando uno si fa prete, quindi è bene che le persone partecipino. E ovviamente ci possono essere anche dei casi in cui si utilizzino anche altri luoghi, non per forza la chiesa cattedrale, come ad esempio quel sacerdote delle Puglie, è stato ordinato nel salotto di casa sua. Quello che stava male, quello che... La sua casa è diventata cattedrale, disse il vescovo. Il ministro dell'ordine sacro è il vescovo per eccellenza. A nessun vescovo è lecito consacrare un altro vescovo senza il mandato pontificio. Allora, il presbitero, cioè il prete, e il diacono vengono ordinati dal vescovo. Ci siete? Il vescovo da chi viene ordinato? Dal Papa? E il Papa va in tutto il mondo a consacrare? No, deve essere consacrato da un altro vescovo, però sempre su mandato del Romano Pontefice. È brava. È bene che però, vedete, a meno che non ci sia dispensa concessa dalla Santa Sede, il vescovo consacrante è bene che associ a sé altri due vescovi per consacrare. Quindi è bene che ci siano almeno tre vescovi per consacrare un nuovo vescovo. È bene che però sia all'ordinazione c'è un congruo numero di vescovi partecipanti, è bene che tutti i vescovi siano coloro che ordinano il nuovo vescovo per la Chiesa. Ogni candidato al diaconato o al presbiterato sia consacrato dal proprio vescovo, perché il proprio vescovo che concede si chiamano le lettere dimissorie. Dopo andremo a vedere che cosa sono queste lettere dimissorie. Il vescovo non può lecitamente ordinare un suddito di rito orientale senza l'indulto apostolico. Ecco, questo lo leggiamo, non andiamo nello specifico perché altrimenti allunghiamo il brodo. Ecco, le lettere dimissorie possono essere concesse anche da parte dello stesso vescovo consacrante. Che cosa sono queste lettere? Ve lo dico in parole semplici. Allora, noi, per diventare preti, seguiamo un percorso, il seminario. Sono all'incirca dai 7 agli 8 anni di seminario. Ecco. Questi 7-8 anni, oltre allo studio, c'è anche un accompagnamento spirituale, un accompagnamento psicologico, un accompagnamento formativo della persona. Ecco, alla fine di tutto il percorso, ogni anno poi c'è una relazione che viene fatta. Se tu superi i canoni, passi all'anno successivo. Altrimenti, arrivederci e grazie. Vieni dimesso e torni a casa, fai le valigie e torni da mamma. Ecco, al termine invece di tutto quanto il percorso, c'è il verdetto finale, quindi si danno quelle lettere dimissioni, che concede solo il tuo vescovo, cioè coloro che sono seminaristi diocesani, stanno in un seminario diocesano, e quindi tu vieni consacrato dal tuo vescovo della tua diocesi, nella quale poi con l'ordinazione diaconale, che è la prima ordinazione, tu vieni incardinato in quella diocesi, che vuol dire, cioè tu entri a far parte del clero di quella diocesi. Ovviamente un religioso, vedete i frati o i monaci che devono diventare sacerdoti, non tutti diventano sacerdoti, però coloro che decidono di diventare sacerdoti, le lettere di dimissioni non verranno fatte dal vescovo proprio, ma verrà fatta dalla casa di formazione dei frati o dalla casa di formazione dei monaci. Può anche studiare l'aspetto, però solamente studio, però la formazione la fa nella casa formativa dei frati o dei monaci, ognuno poi ha il proprio percorso. Il vescovo non può conferire l'ordine in altra diocesi senza la licenza del vescovo della diocesi stessa, cioè il nostro vescovo Mandara può ordinare preti solo coloro che ci sono nella propria diocesi. Se viene chiamato dalla diocesi Pinco-Pallina può andare, ma il vescovo di quell'altra diocesi ti deve dare la licenza, altrimenti quell'ordinazione non sarà valida.
Anche per i sacramenti?
Non per tutti i sacramenti, no.
Anche il
vicario, sì.
No, io dicevo, il nostro vescovo può andare a Napoli a fare il vescovo.
Però ben venga che avvisi. Si tratta comunque di tra virgolette, di educazione, una correttezza, ecco. Sì.
Comunque per ordine, diciamo.
Certo, in quel caso non è una licenza scritta, ma verrà una licenza verbale. Chi può dare le lettere dimissioni? Abbiamo detto il vescovo proprio, oppure altri non possono cedere tali lettere dimissioni se sono già state negate dal vescovo proprio. Negate. Facciamo un esempio. Una volta si usciva da un seminario a Napoli e si entrava nel seminario di Milano. Però, ovviamente, oggi si hanno gli occhi bene aperti, perché se un seminarista non era, tra virgolette, idoneo per Napoli, come può essere idoneo per Milano? Ecco, bisogna stare sempre bene attenti. Quindi il vescovo che, facciamo un caso, il mio vescovo nega a me le lettere dimissioie. Io non posso essere ordinato. Non posso neanche andare in un'altra diocesi e questo vescovo mi può ordinare, perché c'è il precedente delle lettere dimissioie negative del vescovo precedente. Quindi non può. E diciamo che gli esami di studio sono l'ultimo problema, c'erano altri problemi. Ecco perché ti ho detto, non è solo la formazione filosofica teologica, perché tu puoi anche superare tutti gli esami con 30 e lode, ma c'è, hai capito, tante altre cose. Ci possono essere anche i seminaristi più intelligenti di questo mondo, ma poi tutte le mattine non ti alzavi mai per pregare, oppure non ti vedevano mai alla lezione di psicologia. Ecco, ci sono tanti, ecco, no. Anzi, quello proprio è l'ultimo che vanno a vedere gli esami. Tali lettere possono essere concesse solo dopo aver ricevuto i certificati e i documenti, come abbiamo detto, del candidato. Può essere scelto qualsiasi vescovo senza impedimenti, si fa esclusione di vescovi di diverso rito del candidato. Ovviamente, io che sono di rito cattolico, non posso ricevere lettere dimissioie da un vescovo ortodosso o da un vescovo della chiesa greco-latina, non ha senso. Il vescovo, dopo aver ricevuto tali lettere, non procede all'ordinazione senza aver visto le attendibilità di tali lettere. Ovviamente, le lettere si dice che le fa il vescovo diocesano, ma ovviamente il vescovo diocesano non sta a contatto con il candidato 24 ore su 24, ha il rettore del seminario, il padre spirituale, lo psicologo del seminario. Ecco, tutte queste figure fanno le lettere di missione. Vescovo finale mette il timbro. Poi mette, vedete, fra tutte le diocesi tanto grandi. Io mi ricordo che in classe mia, nella mia diocesi, eravamo la bellezza solo del mio anno, 36 seminaristi, del mio anno. Pensate che sono 6 anni. No, non è come a scuola che ti bocciano. No, gli esami si possono, se tu non superi un esame. Io mi ricordo che c'era un classe mia, un seminarista che, poverino, per tutta la vita ha fatto il panettiere perché il papà morì giovane, entrò in seminario a 40 anni, non aveva mai studiato, quindi era un po' difficile fare gli esami. C'era un professore che era tanto cattivo, lui fino al giorno prima dell'ordinazione diaconale quell'esame non glielo dava. Il vescovo l'ha supplicato in ginocchio: dagli questo esame, se no non lo posso ordinare. Quindi non è... Sì, non sono gli esami. Gli esami si possono anche rimandare, ecco. Non è quello il problema. Dipende. Voi pensate a quel, vi ricordate quel caso di quel seminarista che di Gubbio che si uccise, si buttò giù dalla montagna, che una settimana prima dell'ordinazione diaconale, tutto bene, una settimana prima gli dissero non li ordiniamo. I motivi non li sappiamo, neanche andiamo a indagare, però ecco, non è corretto far aspettare il ragazzo fino alla settimana prima che è tutto pronto, tu pensa a sto ragazzo e poi anche psicologicamente tu li rovini queste persone. Vabbè. Poi, allora, ricevono validamente la sacra ordinazione, guardate sto canone fondamentale, esclusivamente il battezzato di sesso maschile. Non ci sono preti e pretesse, non esistono, speriamo che non esisteranno, perché ognuno ha il proprio compito nella Chiesa. Il codice del diritto canonico è come la Bibbia. Per conferire lecitamente e validamente i sacri ordini del presbiterato e del diaconato, il candidato deve aver compiuto il periodo di prova a norma del diritto. Che cos'è questo periodo di norma? Il seminario. Ci devono essere almeno 5 anni canonici. Capito? Almeno 5 anni, anche 4, però almeno 5. Perché ad esempio, un laico che ha già studiato teologia ha la stessa laurea che prenderò io in seminario. Però non vuol dire niente che tu l'hai fatta fuori la teologia, entri in seminario e stai un mese e ti ordinano prete. No, c'è bisogno della formazione. Ecco perché almeno 4 o 5 anni. Poi, in possesso delle dovute qualità a giudizio del proprio vescovo o del superiore maggiore. Quindi deve avere le qualità che il vescovo vede, o il superiore maggiore sarebbe il generale dell'ordine o dei frati o dei monaci, o non abbia irregolarità o impedimenti. Io questo non tocco questo argomento perché poi lo toccherà Don Tarciso la prossima volta. Abbia dovuti documenti dopo aver fatto lo scrutinio dovremmo andare a vedere il canone 1051, ve lo leggo, e dice: per quanto riguarda lo scrutinio della persona, vi sia l'attestato del rettore del seminario della casa di fermazione sulle qualità richieste per ricevere l'ordine sacro, che sia retta dottrina, quindi il ragazzo deve avere una retta dottrina, pietà genuina, cioè deve avere almeno buoni costumi, l'attitudine ad esercitare il ministero, e dopo una buona indagine sul suo stato di salute sia fisica che psichica. Ovviamente un ragazzo che sta sulla sedia a rotelle può essere ordinato sacerdote? Non può svolgere il ministero, è un impedimento proprio allo svolgimento del ministero, perché un sacerdote, se succede dopo, va bene, ma se è precedente all'ordinazione, tu proprio sei manchevole nel ministero, cioè puoi svolgere parte del ministero, non nella forma totale, quindi bisogna anche andare a vedere. Nell'ultimo, io conosco anche un frate amico mio, che poverino, lui l'anno dopo l'ordinazione, con la sclerosi multipla, è andato sulla sedia a rotelle, 38 anni, però quello è sacerdote, quindi celebra, però poverino, lui dice, io mi ricordo il primo anno, ero un vulcano, facevo di tutto, adesso non posso fare più nulla, se non confessare, ma stento perché non c'entro neanche nel confessionale, o celebrare messa, ma devo concelebrare perché l'altare è talmente più alto di me che io non ci arrivo manco a stare dietro. Certo, certo, è ovvio, sì, quelli ammalati soprattutto qua. Sì. Tu rimani sacerdote per sempre, anche da morte. E il giudizio del superiore, perché il superiore deve vedere che il tuo ministero deve essere per l'utilizzo della Chiesa, quindi a servizio della Chiesa. Al vescovo che ordina presbiteri per altra diocesi, questo deve risultare chiaro al ragazzo che viene ordinato. Ad esempio, io posso anche ordinare un sacerdote nella mia diocesi, che è un presbitero che però verrà incardinato nella diocesi di Milano. Questo può avvenire, ma deve essere a conoscenza del candidato, cioè il ragazzo deve sapere che viene ordinato in quella diocesi, ma che sarà e svolgerà il suo ministero in altra diocesi. I requisiti negli ordinandi. Chi viene ordinato deve godere di una debita libertà, come il matrimonio. Deve essere libero, è lui che chiede di ricevere l'ordine sacro. Non bisogna obbligarlo e neanche distoglierlo dal proprio intento. Abbia una debita preparazione a norma del diritto, quindi abbia i 2 anni in preparazione alla filosofia e il quadriennio teologico.
Se uno è stato sposato e metti che il matrimonio viene annullato, no? Può fare...
Certo, può diventare sacerdote, sì. Però là bisogna vedere, perché se ci sono i figli ci deve avere anche il consenso dei figli. Non è così semplice, ecco. Cioè i figli devono aver raggiunto una certa stabilità, anche perché il tuo primo compito è quello di essere allevare i figli. Cioè, certo, se tu hai i figli che sono avviati, sposati, che lavorano, che stanno già bene.
Oppure se non c'ha figli.
Se non c'ha figli, non c'è proprio il problema. Però devi fare tutto l'iter. Gli anni di seminario, la formazione, lo studio, tutto intero. Vengano istruiti su ciò che riguarda l'ordine, quindi i propri obblighi, quindi a che cosa rinunci e a che cosa fai incontro, che abbiano una fede integra, che siano mossi da una retta intenzione, posseggano una scienza debita. Ecco, certamente non bisogna... Non vengono ordinati solamente preti scienziati, anzi, però che almeno il minimo di preparazione ce la devono avere, perché comunque vai sull'altare, almeno un minimo lo devi. Allora, ci si può entrare già dal seminario minore, quindi dal primo superiore. Ma non so quando si va.
Sì.
Quindi dalla terza media. Oddio, può entrare anche al minore, che pure le scuole medie, però oggi non si sconsiglia questo. Anzi, oggi si sconsiglia anche di entrare nelle superiori, perché è bene che tu... Esempio, io sono entrato dopo il diploma, però c'erano anche chi è che è entrato prima. Prego. Quindi godono di una buona stima, quindi anche questo è importante, perché il vescovo, ad esempio, quando sono stato ordinato io, il vescovo ha chiesto a qualche persona della parrocchia che cosa pensava di me. Spero che abbiano parlato bene, se non li picchio, però Però devi chiedere perché è importante anche il giudizio di un occhio esterno. Che sia in vinte che in costumi, beh, questo si spera, e di provate in virtù, abbiano qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine sacro. Solo per causa canonica, anche occulta, il vescovo proprio o il superiore possono interdire l'accesso agli ordini sacri del singolo. Quindi ci può essere anche una motivazione che non viene esplicitamente detta, o viene detta solo al candidato, ma che non viene resa pubblica, anche perché è bene che cose private rimangano private. Il presbiterato, al presbiterato si può giungere solo compiuti 25 anni di età, con una sufficiente maturità. Chi è che finisce gli anni di seminario e la formazione prima dei 25 anni? Ad esempio, chi è che è regolare ed è entrato subito dopo le scuole superiori? Ad esempio, ha fatto la primina, quindi tu sei andato un anno prima. Finisci l'excursus di studio tra i 24 e i 25 anni. Ecco, in quel caso o ti fanno aspettare o si può avere la dispensa da parte, il vescovo chiede la dispensa al Santo Padre. Oggi sono sempre meno questi casi perché...
Sì.
Io sto parlando del presbiterato. Per il diaconato c'è bisogno dei 23 anni, quindi tu vieni ordinato prima. Rimani diacono fino al compiersi dei tuoi 25. È ovvio, sì. Tu comunque sei già diacono, perché sto parlando del prete. E infatti, vedete, l'intervallo di almeno 6 mesi tra l'ordinazione del diaconato e l'ordinazione del presbiterato. Ad esempio, io sono diventato diacono l'8 dicembre, il 7 dicembre veramente, e sono stato ordinato il 24 giugno. Io scadevo il 7 giugno. I 6 mesi, e quindi poi, come esempio Don Fabrizio di Santa Lucia, lui è scaduto con me il 7 giugno, lui è stato ordinato il 17 e io poi la domenica successiva. Coloro che sono promossi all'ordine del diaconato con una finalità di giungere al presbiterato abbiano non meno di 23 anni, ok? Invece colui che decide di ricevere l'ordine del diaconato, ma che è un ordine del diaconato permanente, il non sposato deve aver compiuto 25 anni. Quello sposato deve aver compiuto almeno 35 anni, perché ci vuole il consenso della moglie. Firma pure la moglie. È una vocazione familiare. Permanente, non transeunte. C'è la differenza tra colui che rimane perenne diacono per tutta la vita perché è sposato, però io pure sono diventato diacono e io mi chiamo transeunte, cioè trans, aspetto, e solo per un periodo perché è di passaggio nell'attesa del sacerdozio, poi nell'attesa dell'episcopato, Dio piacendo. Però questo sono. Se sei more la moglie può diventare prete e vabbè, può capitare. C'è un sacerdote, mi ricordo dove, un diacono che è morta la moglie a 65 anni e lui ha finito gli studi col consenso dei figli, è diventato prete a 70 anni. Cioè, 70 anni, poi fa ben poco, perché grazie a Dio ci è arrivato, però vai nelle case degli anziani. Che dice reverenda? Per la dispensa superiore ad un anno si deve chiedere, come abbiamo detto prima, la dispensa alla sede apostolica. Promossi al diaconato solo dopo gli studi dei 5 anni teologici e filosofici. Deve aver concluso il baccalaureato oggi con la laurea, dopo che ti sei laureato viene ordinato diacono, perché prima si ordinava a studi ancora in corso. Molti ricevevano l'ordinazione e gli studi arrivederci e grazie. Anche perché, ti ripeto, gli studi sono fondamentali per avere un'infarinatura, almeno basilare. Partecipi alla cura pastorale di una parrocchia per un congruo tempo prima dell'ordinazione presbiterale. Ecco perché il diacono, ecco perché prima di diventare diacono ti fanno concludere gli studi. Perché? tra virgolette, l'anno, il tempo del diaconato è un po' il tirocinio, che tu vai in una parrocchia e vivi la vita della parrocchia. Se devi studiare la vita della parrocchia, la vivi poco. Per esempio, io è una colpa che io ho avuto, perché io nel tempo del diaconato avevo già iniziato il percorso della seconda laurea, però studiavo, quindi ti perdi anche la vita ministeriale, ecco, la riduce al minimo, però ecco, ben venga che questo tempo sia proprio per la persona. Il diacono permanente non sia ordinato senza aver prima svolto la dovuta formazione. Quindi anche il diacono permanente deve avere una debita preparazione e formazione. Siamo arrivati agli ultimi 7 canoni. Vi siete stancati? Il diritto canonico è bello, guardate, perché ci aiuta. Tutte le lezioni sono belle, per l'amor di Dio, però il diritto canonico tocca tutti gli argomenti, tocca la liturgia, la sacramentaria, l'ecclesiologia, la storia della Chiesa, tocca tutto, perché in tutti gli argomenti ci sono delle norme da rispettare. Ed è bello anche conoscerle, perché così uno sa a che cosa va incontro. I requisiti prima dell'ordinazione, quali devono essere? È promosso all'ordine sacro solo il candidato che abbia ricevuto la sacra confermazione. Devi essere almeno confermato, perché altrimenti non puoi essere ordinato. Il candidato... L'ordine canonico cosa intende?
Per fare, diciamo, l'inter, il primo livello, perché può succedere che c'è un francescano, adesso abbiamo anche un gesuita che ha scritto la storia di Chiesa. Ci sono inferiori, no?
Diaconato, presbiterato. All'interno degli ordini, soprattutto i francescani, non tutti decidono di essere sacerdoti o essere diaconi. C'è anche chi è che decide di essere fratello semplice. Questo in tutti gli ordini religiosi, a partire dai gesuiti, ai francescani, ai domenicani e su questi. Questi però fanno la formazione uguale anche a coloro che devono ricevere i sacri ordini. Hanno la formazione propria dell'ordine, quindi hanno l'anno di postulandato, che adesso mi sembra che quasi tutti sono arrivati a 2 anni di postulandato, poi ci sono i 2 anni di noviziato. Dopo gli anni di noviziato, che è uguale per tutti, chi è che ha scelto di diventare sacerdote inizia l'iter formativo come è l'iter dei sacerdoti normali. Quindi c'è il biennio filosofico, il quadriennio teologico, che però può essere fatto anche dal fratello laico che non vuole ricevere l'ordine, perché per cultura personale. E poi c'è la formazione al diaconato, al presbiterato e così via.
Il
diritto canonico è per tutti, per chi riceve l'ordine sacro. Ovviamente, adesso vi elenco i diversi passaggi che una persona deve avere in questi canoni qua. Adesso ve li dico, così adesso è molto più chiara l'iter. È promosso all'ordine sacro quindi solo colui che ha ricevuto già la confermazione. Il candidato, dopo aver fatto domanda ed essa sia accolta, deve fare l'ammissione agli ordini, a differenza di coloro che fanno parte degli ordini religiosi. Vi leggo i canoni e vi spiego. Sia istituiti lettori accoliti, tra i 2 passaggi passano almeno 6 mesi di distanza. È bene che tutti i candidati attendano gli esercizi spirituali previ all'ordinazione di almeno 5 giorni. Allora, adesso, vedete questo canone qua, primo passaggio. Il candidato che sceglie di entrare a far parte deve essere prima di tutto ammesso agli ordini sacri. Una volta si faceva l'ammissione agli ordini. Il colletto, questo qua, si prendeva dopo i 2 anni di filosofia. Dopo che tu hai fatto l'anno di propedeutica in seminario e i 2 anni di filosofia, l'equipe del seminario insieme con il vescovo vedevano la tua indole e ti dicevano: tu sei promosso e ti avvii a ricevere gli ordini sacri. E quindi si indossava l'abito talare. Infatti una volta, da noi c'è ancora questo rito molto bello, molto significativo, che si fa durante la celebrazione eucaristica, dove il candidato entra in giacca e cravatta. Al momento dell'istituzione si va davanti al vescovo, il vescovo vengono portate le forbici, il vescovo taglia la cravatta, ti fa alzare in piedi e va in sagrestia, indossi l'abito talare, quindi entri in abiti civili e esci in abiti, tra virgolette, clericali, perché vuol dire che da quel momento la Chiesa sta attestando la tua vocazione, cioè riconosce la vocazione a diventare sacerdote. Ovviamente l'ammissione agli ordini la fanno solo i candidati a diventare preti diocesani, perché il frate, il monaco, ovviamente fanno i famosi voti semplici quando vestono l'abito, il saio, ecco, quello le fanno anche le madri quando fate dopo i primi voti, come li chiamate voi? I voti semplici, la professione temporanea, ecco. E quindi loro non fanno l'ammissione agli ordini, non ha senso, perché giustamente noi indossiamo l'abito clericale, loro ognuno indossa il proprio abito. Però anche loro fanno gli altri due passaggi. C'è l'ammissione agli ordini, c'è il lettorato. Che cos'è il lettorato? Cioè la Chiesa riconosce che tu puoi leggere le letture durante la messa. Che una volta, adesso, anche i laici col Concilio Vaticano II salgono sull'altare, ma una volta sull'altare solo coloro che erano istituiti potevano salire all'altare. Quindi anche le letture venivano proclamate dai lettori istituiti. Infatti era bello in seminario quando facevamo la messa del giovedì, che era la messa intercomunitaria, tutte le classi insieme, le letture le leggevano soltanto i lettori istituiti. Cioè noi che eravamo i più piccoli non potevamo leggere le letture perché c'erano i lettori istituiti. Poi c'è il secondo passaggio, devono passare almeno 6 mesi e si passa all'ordine, al ministero dell'accolitato. L'accolito, che chi è l'accolito? È il ministrante, quindi sei chiamato a servire all'altare. È accolito, puoi preparare la mensa, quindi a poco vedi, ti prepari a ricevere l'ordine, quindi prima con le letture, poi dopo puoi preparare la mensa, quindi si apre il corporale che puoi ricevere i doni, prepari il calice al sacerdote, puoi mettere l'acqua e il vino tu stesso nel calice, puoi dire la formula che è propria del versare l'acqua nel calice, e puoi distribuire l'Eucaristia e diventi in quel momento anche il ministro straordinario della comunione, quindi puoi portare anche la comunione agli ammalati. Ovviamente il ministro straordinario della comunione laico non è accolito, eh?
Infatti l'accolito lo è per sempre.
Accolito lo è per sempre.
Invece noi no.
Voi scadete.
Qui abbiamo 9 anni.
9 anni, vabbè. E quindi l'accolitato, dopo i 6 anni dell'accolitato, se hai giustamente le lettere dimissorie, puoi essere ordinato diacono nel servizio della mensa. Per esempio il diacono poi può già proclamare il Vangelo, può fare l'omelia, ecco, può benedire, un po' alla volta, e poi diventi presbitero, e poi c'è quell'altro gradino, che è il gradino dell'episcopato, dove si ha il sacerdozio, ecco, per eccellenza, quindi il sacerdozio, il pieno sacerdozio, il vescovo. Ci siete? E si dice.
Quindi anche tra gli accoliti neanche possono essere donne.
No, la donna può fare il ministro straordinario della comunità. Gli è stato concesso questo alla donna. Ma perché alla donna gli viene chiesto un altro servizio nella Chiesa. Può stare nel coro, può leggere le letture.
Per il momento,
sì, ma penso che sia tanto lontano. Sia tanto lontano, tanto.
Ma non fare i tempi che intercorrono. Quando
sempre diventa... 6 mesi.
No, per diventare lettore, 2 anni, devi fare fatto 2 anni di filosofia?
Per l'ammissione agli ordini. Il primo gradino è l'ammissione agli ordini.
Ok.
Tu dopo,
dopo,
almeno dopo i 2 anni. Di solito si faceva. Il primo anno di teologia tu ricevevi l'ammissione agli ordini. All'inizio del secondo teologia il lettorato, all'inizio del terzo teologia l'accoltato, alla fine del quarto teologia, in attesa dell'anno poi, venivi ordinato diacono, per poi facevi il quarto anno di studi. Ammissione agli ordini. Lettorato, accoltato, diaconato, presbiterato e episcopato. Anche se però c'è la... Allora, molti diocesi fanno l'ammissione agli ordini come primo gradino, visto che anche i laici possono essere istituiti lettori e accoliti. Vedete Carmelo, lui è un accolito laico istituito. Anche i laici possono essere istituiti sia lettori che accoliti. Molti diocesi hanno fatto la scelta di dare prima il lettorato, poi l'accolitato e poi infine l'ammissione agli ordini. Ecco perché adesso il colletto si porta dal diaconato in poi. Prima non si può portare, perché era, questo si consegnava come riconoscimento della vocazione. No, il lettore dici? No, no, la prima lettura, il salmo, quello è. Adesso lo fanno cani e porci.
No, io dicevo questo, perché quando avevo 40 anni, beh, quando faceva la comunione, c'era Ezia che faceva la catechista,
sì.
A me mi disse che volevo leggere, ho letto, però voglio dire, porta.
Sì, ti ripeto, oggi come oggi nessuno più viene istituito. Ma oggi ti ripeto, oggi no. Tutti oggi tutti possono.
No, ecco, era per sapere se facevo qualcosa
che andava contro. No. Oddio, non fai nulla di contro, però le norme sono chiare. Ad esempio, in presenza di un lettore istituito, la precedenza va al lettore istituito.
Sì, ma io non voglio.
No, no, io sto dicendo in generale. Sì, vabbè, ma non è il costo.
No,
sì, ma non è. Eh sì, perché altrimenti il prete si deve fare tutto lui, no? Perché nelle chiese non ci sono più.
Adesso non lo potrei fare, ad esempio, perché per diventare lettore bisogna fare.
In parrocchia da noi c'è un corso che si fa.
Ma questo io chiedevo.
Però non tutte le parrocchie, non tutte le parrocchie. In parrocchia da me fanno a gara le vecchiette, chi arriva prima?
Sì, allora io faccio qualcosa che...
No.
Sì, certo.
Non c'è l'obbligo. Sì, se non ci sono altre domande... Brava, brava.
Ma sì. No, ma non sapevo di questo. Io andavo e dicevo vai tu e vado.
Va bene? Vi lascio all'altra ora di lezione.